Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Sono molto fiducioso. Trump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca per discutere il piano di pace tra Israele e Hamas sulla guerra a Gaza. Secondo il presidente statunitense, questa potrebbe essere la volta buona. L'umanità a Gaza è finita da tempo. In esteri, la testimonianza di un medico di emergency dalla striscia, mentre i bombardamenti su Gaza City si avvicinano sempre di più all'ospedale a Shifa. Elezioni in Moldavia. Nella sfida tra Russia e Occidente vincono gli europeisti, ma la vicenda è più complicata. Sconfinamenti, incursioni, provocazioni. Gli avvistamenti di droni sul nord ed est Europa allarmano l'Unione. Il punto di esteri. Il turismo di massa arriva anche a Machu Picchu. Il luogo simbolo del Perù ora rischia di essere tolto dal progetto Le nuove sette meraviglie del mondo. Serie TV. Dopo l'affair Jimmy Kimmel arriva anche la sospensione di Profilo Privato, la storia vera di una detective sotto copertura dentro comunità online che ospitano gruppi d'odio. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
In apertura andiamo a Washington, dove è in corso alla Casa Bianca un incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier israeliano per discutere il piano americano per un accordo di pace tra Israele e Hamas a Gaza. Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca intorno alle 17:30 ora italiana e Trump, accogliendolo all'ingresso, ha detto ai giornalisti di essere molto fiducioso. I due dovrebbero tenere una conferenza stampa poi al termine del vertice. Poco prima di incontrare Trump, il premier israeliano ha anche parlato con il primo ministro del Qatar, Al Thani, e durante questo incontro si sarebbe scusato per l'attacco sferrato da Israele a Doha all'inizio di questo mese. Il piano che Trump e Netanyahu stanno discutendo si articola in 21 punti, ma vediamo intanto di che cosa si tratta con Roberto Festa, che mi ha raggiunto in studio. Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Allora, il piano Trump, che è stato presentato nei giorni scorsi anche ai paesi arabi dall'inviato americano Steve Witkoff, prevede sostanzialmente la fine delle ostilità a Gaza, il ritorno immediato degli ostaggi ancora in vita, sono circa una ventina, quindi la loro liberazione da parte di Hamas e il ritorno in Israele. Ai militanti di Hamas verrebbe offerta una sorta di amnistia, cioè potrebbero o restare a Gaza dopo aver deposto le armi, ma gli sarebbe anche offerta una sorta di corridoio sicuro per lasciare la striscia. Questo piano si intreccia in qualche modo a quello che è stato definito il piano Blair da Tony Blair, l'ex primo ministro britannico, che potrebbe essere chiamato a guidare la Gaza International Transitional Authority, cioè un'autorità indipendente che non comprenderebbe né Hamas né l'autorità palestinese, cui verrebbe affidato il governo della striscia, quindi la sua smilitarizzazione e la ricostruzione. C'è poi un piano saudita e francese che dà comunque invece un ruolo nel futuro dello Stato palestinese all'autorità palestinese. Come si vede, sono ancora solo ipotesi che si intrecciano, ma che presentano anche elementi contrastanti tra loro e quindi irrisolti. Trump, come dicevi tu Martina, dice di essere molto fiducioso, ma appunto le cose sono ancora in fieri, in divenire. Tra l'altro, poco fa c'è stata una dichiarazione di Bezalel Smotrich, che è il ministro delle finanze del governo di Netanyahu e la rappresentante dell'estrema destra israeliana, che dice che la linea rossa per la destra, l'estrema destra israeliana, è la presenza dei militari israeliani a Gaza dopo la fine della guerra. Nessuno dei piani attualmente in discussione contempla in modo esplicito la presenza delle truppe israeliane nella striscia. Se Netanyahu dovesse essere su queste posizioni, certo direi che passi avanti sarebbero davvero difficili.
Ecco, questa non è la prima volta che Trump millanta, diciamo, accordi di pace quasi raggiunti, no. Però in questo momento, diciamo, che sembra un po' che il presidente degli Stati Uniti abbia bisogno di ottenere una vittoria. Quanto influisce su questo momento la situazione interna negli Stati Uniti?
Ma allora, guarda Martina, secondo me c'è un dato che bisogna sempre tenere in mente, in testa. Cioè non bisogna mai enfatizzare la politica estera, la politica internazionale, quando si considerano le vicende interne degli Stati Uniti. Non bisogna enfatizzarla troppo, la politica internazionale. Sicuramente per alcuni settori del MAGA, diciamo i settori più politicizzati, più militanti, la questione Gaza assume una certa rilevanza, le posizioni del governo israeliano non piacciono, la condiscendenza di Trump nei confronti di Netanyahu solleva parecchi dubbi. Si tratta comunque appunto di una minoranza del mondo MAGA, per il quale per esempio sicuramente vale molto di più una questione interna, cioè la questione degli Epstein Files, cioè i documenti, la presunta lista di chi avrebbe goduto dei favori di Epstein con le sue giovani donne vendute a ricchi e potenti. Sicuramente Trump ha bisogno di un accordo, ne ha bisogno per esempio davanti ai repubblicani del Congresso, ne ha bisogno per consolidare la sua posizione di statista, cui peraltro lui tiene molto. Detto questo, non penso che il conflitto a Gaza, come peraltro quello in Ucraina, possa davvero segnare il destino politico di Trump. Sono altre, direi, le questioni su cui si gioca il futuro della sua presidenza, anzitutto le sorti dell'economia.
Grazie Roberto Festa.
Ciao Martina.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Intanto, mentre Trump e Netanyahu discutono nello studio ovale, nella striscia di Gaza i bombardamenti continuano senza sosta. Da questa mattina più di 30 persone sono state uccise e i combattimenti sono sempre più vicini all'ospedale Al-Shifa, che è il più grande ospedale di Gaza City, oltre che anche del nord della striscia. Una situazione quindi sempre più complicata, sempre più disperata. Emanuele Valenti ne ha parlato con Irdi Memai, medico di emergency che ha raggiunto a Deir el-Balah, nel centro della striscia.
Le operazioni militari di terra sono adesso a Gaza City prevalentemente. Si pare che l'esercito abbia conquistato più del 50% della città di Gaza City. Però le operazioni militari sono un po' ovunque, i bombardamenti sono un po' ovunque, sono concentrati maggiormente in quell'area che è stata posta sotto totale ordine di evacuazione. Questo ha portato a un grandissimo numero di sfollati. Continuano ad esserci tante persone che da nord cercano di muoversi verso l'area centrale e l'area sud, che è l'area definita umanitaria. Però non c'è posto, c'è pochissimo posto, perché qua è già da tanto tempo che ci sono tante persone. È anche difficile stimare questi spostamenti, perché gli strumenti delle Nazioni Unite dicono che da metà agosto fino ad oggi si sono spostate circa 450.000 persone, dall'inizio della guerra 1.200.000 persone, però sono numeri che è difficile calcolare, perché ci sono un po' di bias di osservazione, per cui un numero reale è difficile definirlo, potrebbero essere molti di più.
In questi ultimi giorni voi avete ancora ricevuto nelle vostre strutture, siete entrati in contatto con persone appunto appena scappate, fuggite, che sono riuscite a scappare da Gaza City? E se sì, cosa vi hanno raccontato?
Sì, noi vediamo tanti pazienti nuovi che arrivano appunto dal nord e ci raccontano che la situazione a Gaza City è insostenibile. Tante cliniche di salute primaria, ma anche qualche ospedale ha chiuso, perché queste cliniche sono state completamente distrutte o sono state circondate dall'esercito, quindi i pazienti non potevano più raggiungerle. E noi vediamo pazienti che fanno chilometri per venire qua e cercano di continuare le loro cure da noi. È capitato qualche giorno fa che io stesso vedessi un ragazzino di 16 anni che era stato operato a Gaza City, dopodiché era stato dimesso dopo l'intervento chirurgico, era un intervento per ferita d'arma da fuoco. Dopo la dimissione la sua famiglia è subito partita per il sud e nello sforzo di camminare per 10 km a piedi la ferita chirurgica si è riaperta, quindi è venuto da noi con la ferita da rimedicare e da continuare a curare, quindi è una situazione di disperazione totale da quello che ci raccontano i nostri pazienti.
Ci raccontavi di diverse strutture sanitarie chiuse a Gaza City, al centro dell'operazione militare, ultima operazione militare dell'esercito israeliano. In quali condizioni riescono ad operare le strutture sanitarie a partire dalla vostra? Quanto manca? Il 10, il 20, il 50, l'80%? So che è impossibile quantificare, ma per avere un'idea.
Ci mancano farmaci basilari, nel senso viviamo un po' alla settimana. Con i farmaci che abbiamo, diciamo che riusciamo ad andare avanti con questi farmaci per 2 settimane. Il problema è che è una costante incognita, perché noi non sappiamo se il materiale di cui abbiamo bisogno arriverà la prossima settimana. Da poco ci è arrivato un ordine che era stato fatto un anno fa e quindi rincorriamo un po' questi ordini vecchi, per cui spesso ci troviamo obbligati magari a non scegliere i farmaci di prima linea per una patologia, ma di arrangiarci un po' con quel che capita, e questo è a causa ovviamente del blocco dell'ingresso di aiuti e medicinali da parte del governo israeliano. Quindi ci troviamo un po' ad arrangiarci con quel che abbiamo.
In questi giorni ovviamente ci sono diversi sviluppi, no? Diciamo così, sul piano internazionale, quello che succede fuori Gaza, i palestinesi con cui parlate, come dire, riescono ancora a seguire, ad essere interessati alle notizie che arrivano da fuori? Oppure no, vivono ormai in un'altra dimensione?
Secondo me vivono in un'altra dimensione, nel senso che noi internazionali forse abbiamo ancora un filo di speranza, perché noi facciamo periodi brevi qua, ma per quanto riguarda i palestinesi loro vivono in un'altra dimensione, ma anche per noi è iniziato a diventare difficile, nel senso che io quando parlavo con voi un mese fa dicevo che era disumano vivere in tenda per 2 anni, poi 2 settimane fa dicevo che è disumano piazzare la tenda davanti sulla battigia, sulla spiaggia, perché sarebbe stata spazzata via. Adesso dico che è disumano non trovare nemmeno un posto in cui mettere la tenda. Cioè, qui l'umanità è finita da un pezzo. La linea da non sorpassare è stata sorpassata in passato, e questo i nostri colleghi l'hanno vissuto per 2 anni, per cui adesso ogni minima speranza, quando si parla di cessate il fuoco, non viene creduta.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza. À Gaza. L'horizon est bleu, oui, je kiffe là. Le réseau exprime la liberté. La paix, mon frère, ma sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son écœur. Mon plus d'âme de sentiments futurs cramés. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, je vais déposer quelques fleurs.
Adesso andiamo in Moldavia, dove ieri ci sono state le elezioni e il partito di Azione Solidarietà, quello diciamo cosiddetto europeista guidato dalla presidente Maia Sandu, ha ottenuto oltre il 50% dei voti e ha quindi vinto le elezioni parlamentari contro diciamo, i partiti più filorussi. La Moldavia è candidata ad aderire all'Unione Europea, al confine con l'Ucraina e con una regione filorussa al suo interno, ed è quindi un paese con delle dinamiche molto complesse, quindi anche la contrapposizione filo-Europa, filo-Russia è un po' limitante. Valeria Schroeter ne ha parlato con Gianmarco Moisè, ricercatore e autore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, che ha raggiunto appunto in Moldavia.
C'è uno spettro politico abbastanza variegato, basti pensare che hanno partecipato 24 partiti a queste elezioni, però questi partiti sono senza ideologie o hanno ideologie effimere. Siamo appunto in un momento post-ideologico e fanno fatica veramente ad orientarsi questi partiti, quindi sì, c'è un partito socialista, c'è un partito comunista, ma hanno ben poco di socialista e ben poco di comunista, per esempio. Il partito di governo dovrebbe essere un partito di centrodestra, però sì, sono tipo di ideologia liberale, ma con soprattutto nell'ultimo periodo hanno grossi accenti improntati al sociale, al supporto con aiuti soprattutto nei confronti dei pensionati, nei confronti dei lavoratori giovani, per le politiche occupazionali, quindi sono dei liberali, ma di fatto no. E quindi è una semplificazione, però loro stessi parlano di partiti pro-europei e pro-russi, e se ne parlava già da prima dell'invasione dell'Ucraina, e questo non è legato tanto all'orientamento geopolitico, anche se suona così, quanto era un discorso identitario legato anche alla lingua che parlavano gli esponenti di questi partiti. La situazione è complessa da questo punto di vista, è difficile decodificarla in maniera semplice, perché di fatto ci sarebbero un partito pro-europeo e tutti gli altri sono pro-russi.
I giornali moldavi dicono che la campagna dei vincitori, del partito vincitore, si è basata sulla paura della guerra e della Russia. È corretto dire così?
Nell'ultimo periodo si propongono come la forza che porterà la Repubblica di Moldova all'interno dell'Unione Europea, e sono molto a sostegno della causa ucraina, anche perché dal loro punto di vista l'Ucraina li sta difendendo da una possibile invasione russa. Quindi questo tipo di retorica c'è sempre stata dal 2022 a questa parte, però di fatto si propongono come una forza che porterà la Repubblica di Moldova all'interno dell'Unione Europea. Però in principio, soprattutto lo si sente nei discorsi di Maia Sandu, la presidente del paese, ha basato larga parte della sua esperienza politica come una lotta contro i corrotti all'interno del paese, quindi si parla soprattutto di oligarchi. Quando per esempio il Partito di Azione e Solidarietà di Maia Sandu parla dei pro-russi, implicitamente pensa a loro come ai corrotti che sono legati al Cremlino, Putin e i suoi oligarchi, che hanno nel corso degli anni, Repubblica di Moldova, speso tanti soldi per corrompere elettoralmente i votanti, per addirittura rubare soldi dal sistema bancario.
Le persone che hanno votato Maia Sandu sono effettivamente interessate a far parte dell'Unione Europea? C'è un vero e proprio sostegno popolare in questo senso?
Dal punto di vista sociologico, prendiamo come questo esempio le ultime elezioni, si parla di un 17% e mezzo di votanti che fanno parte della diaspora, cioè sono cittadini che vivono per la stragrande maggioranza all'interno di paesi dell'Unione Europea, lavorano in questi paesi e quindi vorrebbero una Moldova che fa parte di questo diciamo grosso gruppo geopolitico. Però abbiamo visto anche al referendum nel 2024 che i sì all'ingresso della Moldova all'interno dell'Unione Europea hanno vinto per veramente pochi voti, anche se c'è da dire che ci sono stati brogli elettorali e la polizia ha stimato che circa fino a 200.000 persone potrebbero essere state corrotte elettoralmente. C'è, secondo il referendum, almeno una metà della popolazione che vorrebbe una Moldova all'interno dell'Unione Europea. Quindi si può pensare che la maggior parte, se non tutti i votanti del Partito di Azione e Solidarietà, si ritengono che la Moldova dovrebbe entrare a far parte dell'Unione Europea.
E adesso facciamo il punto su sconfinamenti, incursioni e provocazioni dei droni nei paesi europei. Sentiamo Emanuele Valenti.
Oggi Francia, Germania e Svezia hanno offerto supporto alla Danimarca per garantire la sua sicurezza in occasione del vertice europeo che si terrà a Copenaghen a metà settimana, tra mercoledì e giovedì. Nei giorni scorsi la Danimarca è stata tra i paesi europei interessati dal volo di misteriosi droni su siti sensibili, aeroporti e basi militari. In due momenti diversi i velivoli, per esempio, sono passati sopra l'aeroporto di Copenaghen, chiuso poi per alcune ore, ma anche sopra la principale base militare del paese. Le autorità hanno bloccato ora completamente l'utilizzo di droni civili. L'occasione, come dicevamo, è il vertice europeo di questa settimana, ma di certo il problema non si risolverà così rapidamente. Sempre nei giorni scorsi si sono verificati fatti simili in altri paesi, per esempio Norvegia e Germania. Interessato anche l'aeroporto di Oslo, anche questo, Oslo in Norvegia, chiuso per alcune ore. Il governo tedesco, da parte sua, non ha escluso l'intervento dei militari e ha fatto sapere che i droni sospetti verranno colpiti, abbattuti. Visto il periodo storico nel quale ci troviamo, diversi governi, compreso quello della Danimarca, hanno detto di non poter escludere un coinvolgimento russo. In fondo, a inizio mese, droni russi avevano violato lo spazio aereo di Polonia, Romania ed Estonia, tutti i paesi NATO. Il governo svedese ha detto oggi che l'Europa deve rendersi conto che questi attacchi ibridi siano ormai la nuova realtà, comparandola alla minaccia terroristica ai tempi dell'11 settembre. Mosca ovviamente nega ogni coinvolgimento in tutti i fatti che abbiamo citato. Difficile in realtà capire quale sia esattamente il ruolo della Russia in questa vicenda, in tutti questi fatti, ma di sicuro sappiamo che il Cremlino, era così ancora prima dell'invasione dell'Ucraina nel 2022, ha tutto l'interesse ad alimentare in Europa paure, maggiori spese, non solo militari, e anche divisioni tra i vari governi, tra i vari paesi. Quindi avrà probabilmente accolto con favore l'annuncio da parte della Danimarca, uno dei paesi occidentali che, ricordiamo, ha speso di più in armi da inviare all'Ucraina, dell'acquisto di nuovi sistemi antidrone. Come per le interferenze politiche, la campagna elettorale in Moldavia per le elezioni di ieri è solo l'ultimo esempio, la strategia di Mosca, non necessariamente, appunto dicevamo, non necessariamente responsabile di tutto questo, la strategia è quella di creare una zona grigia, una nebulosa, che metta in crisi, in vario modo, gli occidentali. Potremmo già essere nel mezzo di una guerra informatica con la Russia, ha detto l'ex capo dei servizi segreti britannici. Intanto il Ministero della Difesa russo ha chiamato nell'esercito, per il servizio militare, diciamo così, di routine, succede sempre due volte all'anno, oltre 135.000 uomini, il numero più alto degli ultimi 10 anni.
Adesso andiamo in Perù, nello specifico a Machu Picchu, il luogo simbolo del paese che però ora è colpito anche lui dal turismo di massa. Sentiamo Alfredo Somoza.
Machu Picchu riceve più di 10 milioni di visitatori all'anno, che è tantissimo per un monumento in una situazione naturale del tipo molto delicata, e adesso rischia, è un patrimonio di umanità ovviamente, ma rischia di essere tolto dal progetto Nuove Sette Maraviglie, perché l'Overtourist sta snaturando il turismo in questo patrimonio dell'umanità, e soprattutto con l'idea, con il piano, anzi la pianificazione adesso, che prevede la costruzione di un nuovo collegamento treno e di una specie di seggiovia gigantesca per portare i turisti. Quindi ecco, da un lato è il motore del turismo peruviano, dall'altro lato si trova in una situazione di fragilità e le pressioni internazionali a questo punto perché venga messo sotto controllo, venga istituito ad esempio un numero chiuso che incredibilmente non c'è, arrivano da questo progetto delle Nuove Sette Meraviglie, ma anche le pressioni sono evidenti da parte dell'UNESCO. Se in Perù capiscono la posta in gioco rispetto al forse il loro principale patrimonio archeologico, storico, dovrebbero darsi una calmata. Ci sono anche tensioni con le comunità locali, quindi ecco, c'è una cattiva gestione, diciamo, di questo patrimonio importantissimo.
E chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Era attesa per venerdì 26 settembre su Apple TV Plus la miniserie Profilo Privato, interpretata e prodotta dall'attrice premio Oscar Jessica Chastain. Solo un giorno prima della messa in onda, però, la piattaforma ha deciso di sospenderne la pubblicazione indefinitamente. Ufficialmente ulteriori spiegazioni non sono state date, ma l'argomento della serie ha fatto suonare diversi campanelli d'allarme. Profilo Privato, The Savant in originale, è ispirata a un articolo inchiesta di Cosmopolitan intitolato it possible to stop a mass shooting before it happens? È possibile fermare una sparatoria di massa prima che accada? Ed è la storia vera di una detective impegnata a infiltrarsi sotto copertura dentro comunità online che ospitano gruppi d'odio per cercare indizi di possibili pianificazioni di strage o attacchi armati per poi appunto impedire che accadano. Nella serie la protagonista, interpretata da Jessica Chastain, coglie le avvisaglie di un'operazione criminale coordinata in ambienti di estrema destra e suprematisti bianchi e lavora alacremente per fermarli. In molti si sono chiesti se l'improvvisa scelta di Apple di ritirare la serie prima dell'uscita dipenda dall'assassinio di Charlie Kirk e soprattutto da ciò che ne è seguito. E a fugare ogni dubbio ci ha pensato la stessa Chastain, che sui propri canali social ha preso le distanze dalla decisione della piattaforma della mela. La mia partnership con Apple ha grande valore, ma voglio far sapere che non sono allineata con questa loro iniziativa, ha scritto. Da quando abbiamo iniziato a lavorare a profilo privato, 5 anni fa, abbiamo visto un aumento drammatico di violenza negli Stati Uniti. Il tentativo di rapimento della governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, l'attacco del 6 gennaio al Campidoglio, i tentativi di omicidio contro il presidente Trump, l'assassinio politico di deputati democratici in Minnesota, l'attacco al marito della speaker Nancy Pelosi, l'uccisione del commentatore conservatore Charlie Kirk, la recente sparatoria a una stazione TV della ABC in California e le oltre 300 stragi nelle scuole di tutto il paese. Questi fatti, anche se non costituiscono l'intero spettro della violenza a cui si assiste in USA, illustrano un modo di pensare che attraversa lo spettro politico e che va affrontato. Non ho mai evitato gli argomenti scomodi e anche se vorrei che la nostra serie non fosse così rilevante, purtroppo lo è. Resto speranzosa che lo show possa raggiungere il suo pubblico presto. Anche altri critici statunitensi che hanno avuto modo di vedere in anteprima profilo privato, per esempio la commentatrice di Variety, hanno protestato sottolineando che anzi non ci sarebbe momento migliore di questo per mostrare la serie. Il timore è che la sospensione non sia stata dettata dal desiderio di essere rispettosi nei confronti di chi sta elaborando un lutto, ma dalla volontà di non indispettire l'ala iperconservatrice che di Charlie Kirk sta facendo un martire del libero pensiero con una serie che racconta invece gli ambienti d'odio online di estrema destra dentro cui anche Kirk si muoveva. Come è successo con Jimmy Kimmel, sospeso dall'ABC e in breve reintegrato dopo grandi proteste trasversali, il quale, nonostante la propaganda di Trump e colleghi, nulla aveva detto di inappropriato contro Kirk medesimo, ma aveva invece stigmatizzato i tentativi dei repubblicani di strumentalizzarne la morte. La radicalizzazione sul web a destra di giovani maschi bianchi, che si muove tra l'ampia galassia della manosfera e svariate sfaccettature di estremismo suprematista, ha fatto capolino in questo 2025 in diverse serie televisive, anche lontanissime tra loro. Basti pensare che, sempre la settimana scorsa, la 5ª stagione di un'altra serie Apple, l'acclamata Slow Horses, si è aperta con una sparatoria del genere, apparentemente politicamente motivata. Ma, come sanno bene gli spettatori della Spy Series, tra le spie di Londra niente è mai come sembra. È significativo di un fenomeno agghiacciante ormai entrato, nel bene e nel male, nel discorso mainstream collettivo, che da oscure sottoculture sul web arriva al terrorismo domestico. Proprio ora che è stato portato alla luce, andrebbe raccontato e analizzato, non ricacciato di nuovo nel buio.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.